fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Mi insegnerò l'amore, a recitar le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore. Tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con...
16:10, Radio Onda Rossa.
Siamo i buoni, perciò abbiamo
l'ora di buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola.
Ora sei nuovo e devi cooperare.
06 49 17 50 è il numero se volete entrare in contatto con noi in diretta. Ora di buco @ondarossa.info la mail se volete contattarci. Ora di buco.noblogs.org, il blog di questo spazio radiofonico. Manifestazioni studentesche, ne abbiamo parlato lo scorso martedì perché c'era stata appunto la prima giornata degli studenti in piazza il 2 di ottobre, poi ce n'è stata un'altra il 9 di ottobre. La prima era l'area di Studout, mentre la seconda era indetta dalla Rete della Conoscenza, hanno partecipato anche studenti e studentesse auto-organizzati ma con un proprio spezzone. Insomma, gli studenti e le studentesse li vediamo in piazza, i docenti per il momento un po' meno.
In realtà i docenti e le docenti sono chiamati, anche tutti gli altri lavoratori e lavoratrici della scuola, compresi gli studenti, sono chiamati dai diversi sindacati, i 5 sindacati ma anche COBAS per esempio, per sabato 24 ottobre ci sarà una mobilitazione nazionale che si articolerà in diversi cortei, immaginiamo, manifestazioni regionali. Dunque è un sabato e quindi molti docenti possono tranquillamente andare in piazza senza danneggiare le famiglie, l'Italia, nessuno. E CGL, CIS, UIL, SNAZ, Gilda, ma anche COBAS, in realtà chiamano alla mobilitazione per un paio di parole d'ordine che sono: uno, rinnovare il contratto, la prima,
orrore,
e secondo, cambiare la legge 107.
Quindi diciamo alla ripresa dell'attività, diciamo così, dopo le vacanze, rinnovare il contratto addirittura viene prima rispetto a cambiare la legge 107, se vado così, sì, seguendo l'ordine del volantino.
Ora, per chi ci ascolta magari oggi all'improvviso sta piovendo, magari magari in macchina, in fila, e si sente a parlarci e sente dei lavoratori e delle lavoratrici che non vogliono il rinnovo del contratto, può suonare un po' strano, insomma. E quindi noi ne abbiamo già parlato da questi microfoni, ma possiamo anche risintetizzare, come dire, i nostri timori più che le nostre certezze, cioè che in un momento come questo andare a rimettere mano al contratto significa che insomma che il rischio di un rinnovo peggiorativo è molto forte per un problema di pesi, di forze, e poi anche perché si parla sostanzialmente di un rinnovo della parte normativa e a fronte di un non rinnovo della parte economica, anche se adesso invece si parla del rinnovo della parte economica.
Sì, i termini sono di 10 euro al mese, immagino lordi, piano piano. Dunque questi sono i termini di cui, con i quali si sta discutendo ai tavoli, sostanzialmente tavoli ai quali i sindacati vogliono assolutamente partecipare. E per la parte normativa invece è quasi certo che saremo travolti, visto che tutti i settori del pubblico e anche del privato sono stati travolti in questi anni in nome del liberismo, flessibilità, precarietà. Ovviamente le parole sono merito, efficienza e razionalizzazione, e quindi l'aspetto, diciamo, normativo sarà tragico. Aggiungiamo che i sindacati non sanno che pesci prendere, nel senso che stanno facendo delle assemblee dentro le scuole, pochissimo partecipate. Anche questo è un po' sorprendente, visto che ci eravamo lasciati con scuole chiuse.
Sì, cioè ci eravamo lasciati veramente con la promessa di una ripresa caldissima delle attività, addirittura ci eravamo lasciati con l'idea che il primo giorno di scuola sarebbe stato il giorno di una grande assemblea sindacale che avrebbe bloccato le scuole, e questo è successo, ma è successo in alcune regioni e non in tutte le regioni sono state indette assemblee sindacali, e invece adesso, diciamo, nelle more i sindacati stanno forse attendendo di capire quale sarà l'atteggiamento del governo rispetto all'attuazione ai decreti attuativi della cosiddetta buona scuola, l'atteggiamento del governo rispetto alle tante deleghe che la buona scuola contiene. Però in questa attesa si punta sul rinnovo del contratto e si lancia appunto questa manifestazione nazionale articolata su base regionale con parole d'ordine, francamente, che sembrano venire da un altro mondo rispetto alla stagione precedente, per cui in primo piano c'è la professionalità e la responsabilità dei docenti, oltre ovviamente alla partecipazione, alla cooperazione, stabilità del lavoro e così via. E francamente tutto questo ci lascia un pochino attoniti, almeno a me personalmente mi lascia attonita.
Sì, anche se insomma questa cosa della manifestazione credo che sia ancora un po' in dubbio, nel senso che sul sito dei Cobas Scuola c'è un post che ha una data vecchia, nel senso che è del 29 settembre, ma è ancora là, insomma, e questo post, insomma, ricorda quello che sapevamo anche noi, cioè che i Cobas avevano fatto una proposta agli altri sindacati, diciamo, della manifestazione del 5 maggio e del blocco degli scrutini, quindi stiamo parlando di CGL, CISL, UIL, SNALS e Gilda, una proposta duplice, cioè di una manifestazione nazionale da fare di sabato, e la data sarebbe il 24, e di uno sciopero generale per
la prima parte di novembre.
Sì, il 13 novembre. E leggo qua dal sito De Cobas: non abbiamo ricevuto risposte, anche se sappiamo che i cinque discutono da settimane tra loro sul da farsi, perché l'immobilismo non fa bene ai livelli di conflitto contro la cattiva scuola renziana, né alla resistenza nelle scuole contro l'applicazione della 107, rompiamo gli indugi e convochiamo per il 13 novembre lo sciopero generale della scuola, ribadendo nel contempo la cruciale necessità che lo sciopero sia unitario per realizzare i livelli di partecipazione del 5 maggio e del blocco degli scrutini. Siamo quindi anche disposti a rivedere la data di fronte ad una proposta avanzata dai cinque in tempi celeri, e pur favorevole all'estensione dello sciopero al restante pubblico impiego. Per la manifestazione nazionale riteniamo che la data preferibile resti il 24 ottobre. Qualora però ci sia la disponibilità a effettuare tale manifestazione in coincidenza con lo sciopero generale di novembre, potremmo accettare tale proposta. E quindi, insomma, da questa nota dei COBAS, deduciamo insomma che non, ancora non è, niente è certo, ecco, rispetto a questa mobilitazione.
Sì, anche io credo che niente sia certo, anche perché se si vanno a consultare, diciamo, riviste di settore, riviste specialistiche sulla scuola, alcune anche affidabili, insomma, riferiscono che i sindacati firmatari di contratto avrebbero ventilato nelle assemblee dell'RSU la possibilità di questa manifestazione nazionale su base regionale per il 24 ottobre, ma l'indizione non ci sarebbe ancora e ci troveremmo in qualche modo ancora una volta di fronte a quello che era è stato lo scenario, diciamo, dell'avvio della mobilitazione sulla buona scuola, con in qualche modo la base attraverso la RSU che tenta di spingere i sindacati, diciamo così, appunto i firmatari di contratto, e loro in questo caso sarebbero invece evidentemente in attesa di qualcosa.
Sì, nelle assemblee svolte da questi sindacati, che sono gli unici autorizzati a indire manifestazioni e riunioni sindacali dentro le scuole, perché sono i firmatari del contratto, dell'ultimo contratto, l'idea che si debba chiamare allo sciopero è, come dire, è quasi scartata. Quindi io non mi farei molte illusioni, perché anche se non hanno alcuna idea di cosa fare, di come portare avanti questa lotta, questa protesta, e la manifestazione, la mobilitazione di sabato 24 servirà a loro per capire che tipo di seguito possono avere, in realtà puntano molto a sedersi nel tavolo col governo, perché appunto il contratto è un argomento per loro molto, come dire, appetibile. Puntano a, no, a decretare, a decretarsi vincitori, qualsiasi siano i contenuti che poi ci saranno all'interno di un contratto rinnovato, e nonostante gli schiaffi presi da Renzi e dalla sua corte quotidianamente, con insulti, provocazioni eccetera, lo continuano, no, a sperare di sedersi, no, di essere accolti, di essere accettati al tavolo, e magari parlare invece che 7-8 minuti, diciamo, questo.
Riuscire a strappare appunto 10 euro di aumento salariale per i lavoratori e le lavoratrici. E
quindi... Ma più che 10 euro, credo che quello che interessa ai sindacati firmatari di contratto sia così contrattare, che il loro ruolo resta lo stesso. Cioè, credo che per questo i sindacati sono così disponibili a mettere in cima la lista delle piattaforme, delle rivendicazioni, il rinnovo del contratto prima della protesta, o comunque insomma della resistenza contro la 107, sto parlando, ripeto, dei firmatari di contratto, perché in realtà quello che si vuole contrattare è il loro ruolo, le deleghe, l'RSU, insomma, non sparire dallo scenario, e anche perché, insomma, ricordiamolo che come ora è, come la situazione è fino a qui, è dovuta appunto a un contratto che loro hanno firmato, che comprende anche, per esempio, che gli altri sindacati non possono fare assemblee. Cioè, non è che questa cosa è stata calata dall'alto, è stata firmata anche dalle altre componenti sindacali, e tanto che ci sono state proteste in passato da sindacati di base, eccetera eccetera. Comunque, detto questo, io credo che il problema sia questo, cioè che i confederali siano tornati a fare quello che fanno normalmente, in questo caso i pompieri, perché nelle scuole non sta succedendo tantissimo, in alcune magari un po' di più. Sì, dipende, certo, da chi c'è, e queste assemblee sindacali, per quello che abbiamo avuto notizie, insomma, non sono momenti di grande trasporto e costruzione.
No, le parole d'ordine sono ancora siate sindacati di voi stessi, che è una cosa proprio risibile, perché se io ti pago, anche sono iscritto, pago una tessera, evidentemente non vorrei essere lasciato solo, magari non essere sempre guidato, però ma qualche
poi è strano siate sindacati di voi stessi, perché allora nel senso l'auto-organizzazione su cui almeno di partenza si basano i sindacati di base, quindi ha vinto a questo punto, se i confederali dicono siate sindacati di voi stessi.
No, in realtà non sapevano che pesci prendere, infatti quando a quella a cui ho partecipato io, i pochi insegnanti si sono alzati per dire sì, ma che cosa proponete eccetera, la risposta è ma cosa proponete voi, che io qui prendo appunti, prendeva con la matita, ditemi delle idee e io le scriverò e poi riferirò, diciamo, questo è il livello.
A chi?
Non lo so, ai capi, perché ovviamente sono venuti da noi i quadri intermedi, anzi uno che rappresentava cinque, diciamo, siamo al sindacato unico di cui parlava Renzi, no? Quindi già di fatto c'è, perché si presenta soltanto uno con le slide, perché siamo molto moderni anche come sindacati, e legge più o meno, commenta le slide firmate dai cinque sindacati con le cinque con logo, cinque loghi dei vari sindacati, ne parla uno, quindi a turno nelle scuole ne va uno, perché poi diventa veramente faticoso, e prendono appunti sulle nostre proposte. Peraltro non è mai venuto nessun tipo di, come dire, uno stimolo alle RSU, ma le RSU hanno un campo limitatissimo di mobilitazione, dall'indire assemblee dentro le scuole alla contrattazione di come suddividere il piatto di lenticchie e del FIS tra tutti i docenti, quindi affidarsi unicamente all'intraprendenza, alla capacità di alcuni dei nostri colleghi e colleghe all'interno delle scuole, però questo siamo capaci anche noi di farlo, visto che alla fine li eleggiamo noi, quindi diciamo navighiamo a vista.
Una breve pausa musicale e poi passiamo a un altro argomento. Potremmo aprire un quiz con le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Chi è che sta suonando adesso in sottofondo? Sono gli Scasso, che potrete sentire sabato prossimo 17 ottobre alla Festa della Radio. Festa in sottoscrizione a Radio Onda Rossa, cena cucinata dalle redattrici e dai redattori di Radio Onda Rossa. A seguire gli Scasso e Los Tres Altos in concerto, 5 euro in sottoscrizione a Radio Onda Rossa all'ex SNIA Viscosa in via Prenestina.
Passiamo a un altro argomento, daremo un po' di numeri adesso, perché così abbiamo deciso di analizzare alcuni dati su alunni, classi, scuole, cattedre, docenti in tutta Italia, di tutti gli ordini. E il Ministero anche quest'anno ha pubblicato già dei dati dal servizio statistico, che anticipa i dati della scuola statale dell'anno in corso, 2015 e 2016, e così vorremmo confrontarlo con l'anno scorso, con i dati dello scorso anno, ma anche con i dati degli ultimi anni, perché leggiamo ogni tanto dei titoli sui giornali o in internet su crollo di studenti da una parte, aumento di docenti dall'altra, e invece i numeri danno un'idea non esaustiva, certo, però molto precisa e sulla situazione. A me pare che tra delle 15 pagine che compongono questo documento pieno di dati e tabelle, l'essenza possa essere la tabella di pagina 12 sulla serie storica di alunni, classi e posti comuni dal 2007 ad oggi. E c'è un grafico che ci racconta qual è l'andamento del numero di alunni in Italia che frequentano le scuole statali, il numero di classi in cui sono stipati questi alunni e alunne, e il numero di posti comuni, cioè di cattedre, di docenti che insegnano a questi alunni. Bene, dal 2008 a oggi noi vediamo tre linee. La prima linea cresce, che è quella degli alunni, non molto, però si attesta sostanzialmente su valori leggermente crescono. Una seconda linea che scende molto repentinamente per tre anni e poi leggermente risale, che è quello del numero di classi, quindi il numero di classi diminuisce e quelli degli studenti aumenta, e poi c'è una linea invece che crolla in tre anni, dal 2008 al 2011, che è quello dei docenti, del numero dei docenti, e poi si mantiene stabile, molto molto in basso, per gli anni successivi fino ad oggi, compreso quest'anno, quindi l'anno in cui ci doveva essere, no, il grande trionfo delle assunzioni, il nuovo, l'ondata incredibile di docenti. Quindi basterebbe pubblicare, noi lo pubblicheremo sul nostro blog certamente, questo grafico, per avere un'idea piuttosto semplice e netta di quello che è successo negli ultimi anni. Partiamo dalla Gelmini sostanzialmente, durante la quale c'è stata quella che molti hanno definito il più grande licenziamento nella storia d'Italia, perché sostanzialmente i docenti che sono andati in pensione non sono stati rimpiazzati, quindi c'è questo crollo verticale per tre anni, e arrivati a un numero intorno ai 600.000 insegnanti, posti normali, e questo numero non è più cambiato, a fronte di un aumento lieve ma costante degli studenti. Quindi questo grafico spiega molto più di mille parole e 2000 bugie quello che è successo nella scuola statale italiana. Non solo, ma a questo grafico manca sostanzialmente l'unica, la terza fase, quella che andrà in onda prossimamente, nel prossimo mese, ovvero la fase C, l'assunzione dell'organico potenziato. Abbiamo detto 55.000 docenti, alcuni di sostegno e altri no, altri di ruolo, nei termini che abbiamo già descritti, quindi non li ripetiamo, però sostanzialmente non riusciremo mai a recuperare tutti i posti persi 6-7 anni fa. Quindi chi parla di rilancio della scuola statale, chi parla di finalmente i docenti hanno delle classi meno numerose, in realtà sta mentendo, perché i dati pubblicati proprio dalla fonte Ministero dell'Istruzione, dicono esattamente il contrario.
Sì, anche volendo considerare i docenti della fase C di nuova assunzione, non cambierebbero in nessuna maniera le cifre che abbiamo dato adesso, perché come abbiamo cercato di chiarire anche nella scorsa puntata o nelle scorse puntate, quei docenti sono sostanzialmente chiamati a fare altro. Nella scorsa puntata abbiamo evidenziato come sostanzialmente, a quanto pare, saranno chiamati a fare supplenze per sostituire i colleghi assenti, però quando anche così non fosse, comunque la loro attività andrebbe destinata ad altri scopi e non sarebbe certamente utilizzata, questi docenti non sarebbero sicuramente utilizzati per fare quello che sarebbe più logico e più normale, cioè se non altro diminuire il numero degli alunni per classe.
Sì, infatti. Altri dati interessanti sono certamente quello del numero di cittadini non italiani iscritti nel tutti gli ordini di scuola in tutta Italia, e il numero per questo anno scolastico 2015-2016 è di 750.000 quasi, che è semplicemente 7.000 in più rispetto allo scorso anno, quindi c'è un lievamento, anche se probabilmente tra un po' ci sarà una leggera diminuzione. È un numero direi consistente, però ormai, come dire, consolidato nel tempo, e quindi tutti sappiamo che nelle nostre classi ci sono ragazzi che non hanno la cittadinanza italiana e che in maniera, se vogliamo, un po' retorica, no? Diciamo che forse è grazie a loro che si mantiene costante e cresce leggermente il numero di studenti nelle nostre classi. E parliamo di 750.000 studenti, più o meno in maniera abbastanza uniforme, suddivisa tra infanzia, primaria, primo grado e secondo grado.
Su questo c'è un articolo, insomma, di poche ore fa sul Fatto Quotidiano nell'edizione online, che titola "Scuola, quadruplicati gli stranieri, restano di seconda generazione mentre il Parlamento approva ius soli a ribasso". È un po' strano come sparata questo del quadruplicato il numero, perché poi se si va a leggere il corpo della notizia si scopre che si parla di un lasso di 15 anni, e quindi sì, è chiaro che dal 2000 a oggi sono aumentate le persone che sono venute in Italia da altre parti del mondo, quindi anche i bambini, le bambine, gli studenti nelle nostre scuole. Poi vabbè, si fa riferimento a questo provvedimento dello Ius Soli che è in discussione in questo momento. Proprio oggi c'è stata una votazione alla Camera dei Deputati che ha approvato, insomma, un provvedimento che io non ho visto, insomma lo vedo dalla stampa, sullo Ius Soli, cioè che verrebbe data la cittadinanza italiana a chi nasce in Italia figlio o figlia di un genitore, di almeno un genitore regolarmente in Italia. E quindi siamo ancora appunto sulla distinzione delle carte, ecco, questo è quello a cui si riferiva l'articolo del Fatto Quotidiano, che però appunto punta su questo quadruplicati gli stranieri, che sinceramente, da quello che tu dici, da questi dati, non
sono i numeri detti dal ministero, quindi diciamo il titolo è sparato per spaventare.
Sì, ma non so, è solo il Fatto Quotidiano, perché nei media mainstream a inizio di anno scolastico c'è sempre il servizio sulla classe della tale scuola che è composta quasi interamente da stranieri.
Le lingue obbligatorie, il rumeno piuttosto che un'altra lingua, no?
Infatti, e evidentemente questo è in qualche modo un sistema che serve anche a amplificare al di là e ben oltre quelli che sono i dati di realtà, perché se non ho capito male sono 7.000
da 740.000 a 747.000, questa è la differenza.
Però serve amplificare una sensazione, una percezione proprio in maniera contraria rispetto a quella che è la realtà.
Sì, poi altro dato, forse anche lì sparato più o meno regolarmente anche qualche settimana fa, è sul crollo, cosiddetto crollo degli iscritti nelle scuole paritarie, e quindi anche qui chissà per spaventare o per esaltare qualcuno, non so, a seconda della propria,
per chiedere soldi per le scuole paritarie, sì. Ignare se va questo.
Oh, in realtà i dati dicono altro, i dati per questo caso viaggiano con un anno di ritardo, quindi le scuole paritarie non sono in grado di comunicare tutti i dati a partire dal numero di iscritti degli alunni e delle alunne iscritte. Non sono in grado di comunicarlo, anche se i numeri sono, ahimè, alti, però non così. E si passa dal 993.000, quindi diciamo 1.000.000 di studenti e studentesse iscritte nell'anno scolastico 2013-2014 in tutte le scuole paritarie d'Italia, di tutte le indirizzi, infanzia in testa ovviamente, e da 1.000.000 a
ovviamente 900. Perché non ci sono quelle pubbliche dove andare.
Esatto, sì sì, e poi dopo diremo qualcosa di interessante che ho notato. Da 993.000 a 960.000, quindi meno 30.000 studenti, è una percentuale bassissima che non dovrebbe preoccupare nessuno, nel senso che chi è già preoccupato di che 1.000.000 di studenti stiano in aule in cui non solo c'è il crocifisso, perché anche nelle nostre c'è, ma ci sono, come dire, l'impostazione è quella confessionale, non c'è nessuna emergenza, nessun allarme, e forse alla luce di questi dati banali, se vogliamo, il complotto del gender forse ha anche un altro obiettivo, cioè quello di tentare di far iscrivere molte più studenti e studentesse in queste scuole e evitare la scelta statale, non so. E dicevo dell'infanzia perché in effetti è lì che si concentra i tre quarti degli iscritti nelle scuole paritarie, e abbiamo scoperto che ci sono tre regioni in cui il numero delle alunne, delle bambine e bambini iscritti nelle scuole paritarie supera quello degli iscritti nella scuola statale a livello di infanzia. Ovviamente le tre regioni, magari possiamo lanciare un quiz, trova le tre regioni che hanno più iscritti nelle paritarie che nelle private che nelle pubbliche.
Io se vuoi ci provo, però due ci provo.
Guarda, se vinci ti do i miei 500 euro di bonus.
Lombardia, Lazio
e?
Non la so la terza.
No, sbagliato. Lombardia, esatto, ovviamente. Un attimo che vi do i numeri, perché così capite anche di quali.
L'entità del fenomeno.
Sì, intanto non so, cantate un attimo.
Lombardia, però. Ovviamente è casuale il fatto che ci sia stato per 20 anni Formigoni e che ci sia stata una legge per cui la regione Lombardia dà più soldi alla scuola privata, non è un'iperbole, è proprio la banale realtà, più soldi alla scuola privata che a quella pubblica, non in proporzione a studente, proprio in assoluto, nonostante ovviamente per quanto in Lombardia ci si vada di più alle paritarie che nel resto d'Italia sono una minoranza, però penso che questo sia casuale, il fatto che sia proprio quella la regione.
Sì, in realtà abbiamo in Lombardia 150, lo scorso anno, perché appunto i dati sono vecchi, abbiamo 152.000 bambine e bambini iscritti nelle scuole paritarie dell'infanzia contro 121.000 nella statale, quindi direi nettamente al primo posto. Al secondo posto viene il Veneto, dimenticavi il Veneto.
Ci potevi arrivare al Veneto.
Anche lì basta leggere i giornali.
Non ci sono arrivata, vabbè.
Veneto che vanta 86.000 iscritti nella paritaria contro 47.000, quindi il doppio, esattamente il doppio, quindi dal punto di vista percentuale il Veneto batte tutto.
Parliamo sempre dell'infanzia.
Infanzia, sempre infanzia.
Impressionante.
Il doppio, quindi su tre studenti, bambine e bambini, due sono iscritti alla paritaria e uno alla scuola pubblica. E terzo non è il Lazio, ahimè, ma l'Emilia Romagna con 59.000 nella paritaria.
Beh, anche lì gli danno diversi soldi a queste paritarie, insomma, ricordiamo il referendum vinto dell'anno scorso, ma che non ha portato nessun cambiamento a Bologna, eccetera. Ha anche, come dire, scoperchiato una realtà che per chi magari come noi non è immerso nella realtà emiliana forse non aveva tanto presente, cioè dove, insomma, dagli enti pubblici abbiamo visto che c'è da comune comune e regione, queste scuole paritarie in Emilia Romagna prendono diversi soldini, ecco.
Il risultato c'è, che la maggioranza, anche se non di molto, si iscrive nelle scuole paritarie. Adesso io non so quanta questa scelta sia, no, ideologica, oppure una necessità, perché intorno non ci sono scuole per l'infanzia statali.
Emilia c'erano dei comuni che venivano portati dal PC degli anni 70-80 come il Fiore all'Occhiello, perché avevano le migliori scuole materne. D'Italia, il più alto numero di posti rispetto alla popolazione. Evidentemente tutto ciò è stato così regalato a Preti.
Sì, e l'ultimo dato che sottoporrei a chi ci ascolta, e che, ma giusto così, è la solita querella sui licei classici, no? Latino sì, latino no, greco sì, greco no, la scomparsa.
Greco no, latino no.
La scomparsa oppure la protezione stile WWF dei licei classici. Anche qui i dati non mi paiono terrificanti, nel senso che i nuovi iscritti al primo anno al liceo classico, quello che una volta era chiamato il quarto ginnasio, no? Un po' pomposamente, però la storia questo ci insegna, perché questo era, ma che molte, non si capisce se questa denominazione storica gloriosa regga ancora o no, perché ci sono delle scuole che partono.
No, in realtà dalla riforma Gelmini dovrebbe essere dappertutto primo liceo classico, secondo liceo classico, però molte scuole, diciamo, restano ancorate a una mentalità tradizionale e quindi continuano così informalmente a chiamare i primi due anni quarto e quinto ginnasio in continuità con le medie.
Esatto. E magari c'è la cattedra su un piedistallo per...
No, quella non mi risulta.
Io l'ho insegnato in un liceo classico che aveva la cattedra su un piedistallo, proprio per segnalare ancora, non bastava già la cattedra, no? Che non è un banco.
Anche i miei insegnanti 100 anni fa avevano il piedistallo.
Vedi, che allora siete voi che non volete crescere, voi del liceo classico, eccetera. Va bene, il dramma sarebbe che da 32.000 iscritti si è passato a 31.000 iscritti al primo anno. Cioè 1.200 studenti in meno.
Non so se puoi confortarmi, adesso io così parlo un po' per interesse di parte, ma ho letto così en passant, per cui non ho le fonti, che in realtà però negli ultimi 5 anni, cioè dall'introduzione della riforma Gelmini ad oggi, sono 6 anni, ma il calcolo era fatto sugli ultimi 5, cioè fin tanto che la riforma non è andata a regime, gli iscritti al liceo classico si sarebbero praticamente dimezzati. Non so se tu mi confermi questo dato.
No, questo dato io non ce l'ho, però posso dire che...
Proprio l'articolo che ho letto, non ricordo, però comunque sia, è una considerazione che in qualche modo mi sento di abbracciare, poi dopo ognuno può ragionare come vuole su questo, e che poi l'opportunità di frequentare per esempio indirizzi come lo scientifico tecnologico, in cui il latino è completamente eliminato, e del greco ovviamente non c'è traccia, come non c'è mai stata traccia di greco allo scientifico, ha in qualche modo contribuito a determinare questo calo, unitamente al potenziamento del liceo linguistico, che mi pare di capire il grande vincitore di questa tornata di iscrizioni, parlo degli ultimi 5-6 anni, che fisiologicamente è il grande vincitore, perché sostanzialmente prima il liceo linguistico quasi non esisteva in Italia.
Beh sì, in realtà io ho preso soltanto il confronto degli ultimi 2 anni, quindi quello che posso dire è che sugli iscritti del primo anno, dello scorso anno e di quest'anno c'è un calo di 1.200. In realtà il calo complessivo è di 11.000 su tutte le prime, quindi si sono iscritti 11.000 studenti in meno, studentesse in meno ai primi anni delle scuole superiori, quindi c'è un calo, e in questo calo c'è il liceo classico e non il linguistico, che comunque aumenta, pur di poco, ma aumenta, e in 5 anni ovviamente abbiamo 203.000 iscritti al liceo linguistico attualmente in 5 anni, mentre posso dire che sommando tutte le classi in 5 anni del liceo classico abbiamo, rispetto all'anno scorso, soltanto 9.000 studenti in meno, quindi questo significa che ci sono studenti che abbandonano anche durante il quinquennio, non soltanto non si iscrivono, che si perdono per strada, quindi anche questo forse è anche un altro dato interessante. Comunque la percentuale oscilla tra il 5 e il 6% di iscritti al liceo classico, di tutti
in meno rispetto...
no è confermato come lo scorso anno,
cioè che il 5% degli studenti delle superiori vanno al classico,
sono al classico.
Ma su tecnici professionali?
Sì, in realtà ho fatto anche lì, sostanzialmente non cambia assolutamente nulla. Noi abbiamo il eccetto uno 0,1% di cambiamento, quindi i termini sono esattamente quelli che vi ho descritto, ma noi abbiamo attualmente il 47% di studenti iscritti nei licei, 47%, quindi quasi la metà. Si passa da 47,1 a 47,2, non lo segnalerei neanche come cambiamento. Licei che comprendono appunto anche il linguistico, che è stato creato sostanzialmente da poco, i tre tipi di licei scientifici e liceo musicale e coreutico, anche che conta,
l'ha inventato la Gelmini.
Gelmini ne conta 13.000 studenti in tutta Italia, e quindi anche questo alla fine va nel calderone dei licei, mentre nei professionali siamo al 21% e i tecnici il 32%, quindi così si divide la popolazione nella scuola secondaria di secondo grado.
Ancora lì scasso, prima di sentirli sabato prossimo alla SNIA, alla festa della radio. Raccero e Utopia.
Si fondono col fuoco della rabbia del mio popolo, si fondono con tutto ciò che è stato e che gli è stato tolto. Intanto guardo il fiume parso in rosso, sento una lacrima scivolarmi addosso. Scappa amore mio e guarda avanti che, in questa notte buia questi neri hanno anche sale di ore sempre resistenza, non abbattere della mia essenza.
.50 in attesa che riprenda il martedì autogestito da femministe e lesbiche per la nuova stagione. Ancora l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola in onda tutti martedì alle 16 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Passiamo velocemente così a buttare là un altro argomento che poi ci sarà tempo in futuro, temo, di trattare. La legge 107, uno degli aspetti più gravi della legge appunto nata dal progetto Buona Scuola, è senza dubbio il fatto che l'ultimo comma dà 13 deleghe pesantissime al governo. Una di queste 13 deleghe riguarda la riforma dell'insegnamento del sostegno, quindi per quegli insegnanti che lavorano per l'integrazione di studenti e studentesse con handicap a scuola. Una legge, quella che avevamo fin qui, almeno in teoria, molto buona, a mio avviso, nel senso che lo studente o la studentessa con handicap è uno studente e senza nessuna, come dire, certo con percorsi differenti e basta, insomma, questo. E poi con un insegnante in più che non è un insegnante per quella persona, ma è un insegnante sulla classe che quindi aiuta a gestire l'integrazione nel percorso scolastico. della persona che ha un handicap certificato.
Sì, esatto, perché la legge attualmente in vigore sostanzialmente punta moltissimo sull'aspetto dell'integrazione dello studente disabile, e quindi anche la figura stessa dell'insegnante di sostegno è concepita in maniera tale da agevolare il più possibile, ovviamente in dipendenza dalla patologia, non è il caso di dilungarsi su questo, però in maniera tale da agevolare l'integrazione vincolando l'insegnante al sostegno della classe, non al sostegno del singolo studente.
Ecco, è uscito proprio ieri, sempre sul Fatto Quotidiano, un articolo appunto che dà alcune anticipazioni su quali sarebbero i progetti del governo rispetto al sostegno. Si tratterebbe di istituire un nuovo profilo professionale per l'insegnante di sostegno con competenze ad ampio raggio, non solo didattiche, una carriera quasi separata dai docenti sulla materia, quindi con concorso a parte eccetera, cambiando quindi notevolmente la figura e facendo appunto una figura che dovrebbe essere, secondo queste idee insomma che girano nella testa del governo, più centrata diciamo sulla patologia dello studente e della studentessa che non sulla parte diciamo di insegnamento. E ci sono già state anche alcune reazioni, insomma leggiamo la dichiarazione dell'FLI-CGL insomma che parla di rischio di snaturare gli insegnanti assegnando loro compiti di natura non didattica per tagliare su altri servizi, e altri sindacati parlano di compiti medicalizzanti che verrebbero assegnati ai nuovi insegnanti di sostegno. Certo, quel poco che si capisce, perché non c'è un progetto, cioè sono soltanto idee, peraltro come dire, invece molto apprezzate da la FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, che è un ente credo di recente formazione.
La fantomatica FISH, perché
che insomma noi non diciamo ovviamente che come oggi è gestito l'handicap sia il migliore dei modi possibili nella scuola italiana, anche perché l'handicap ha subito tantissimi tagli economici, sono stati tagliati moltissimi insegnanti di sostegno, adesso si cerca un pochino di rimettere qualche toppa qua e là. Così, per come viene ventilata, non mi convince minimamente il fatto di fare dell'insegnante di sostegno una figura che riesca anche appunto a che diventerebbe appunto una figura legata alla patologia e quindi con competenze di diagnosi e certificazioni sul grado di disabilità che adesso spettano all'ASL.
Sì, questa a me sembra la cosa più allucinante. Anch'io ho letto quel passaggio e non vedo come un insegnante di sostegno possa assumersi la responsabilità o comunque il compito di certificare né la patologia né il grado di patologia. E obiettivamente insomma le considerazioni che si possono fare sono tante, ma dal punto di vista dei lavoratori e delle lavoratrici del sostegno c'è senz'altro la valutazione del fatto che entrato in quel percorso e in qualche modo essendoti legato a una patologia, patologie anche complesse, resti ancorato a quella patologia per tutta la vita. Attualmente la normativa prevedeva qualcosa di molto diverso, nel senso ci si specializzava sul sostegno, eventualmente sulle aree del sostegno che erano legate alle materie nella scuola superiore, ma dopodiché, essendo in possesso di un titolo che ti permetteva di insegnare in altre classi di concorso, sei in possesso dell'abilitazione, si poteva chiedere il trasferimento e passare su altre classi di concorso. L'aspetto ai miei occhi, diciamo così, immediatamente più rilevante di questa proposta mi sembra invece che questa possibilità verrebbe preclusa.
No, non verrebbe preclusa in realtà, perché però verrebbe resa più complessa, anche perché adesso c'è un obbligo di rimanere sulla cartella del sostegno per 5 anni, una volta che si è entrato in ruolo lì passerebbe a 10.
Sì.
Però questo significa la possibilità esiste.
La possibilità esisterebbe, però la permanenza sarebbe più lunga. E mi vengono in mente insomma al riguardo delle dichiarazioni fatte prima dell'estate dal famigerato, a questo punto, sottosegretario Faraone, che in qualche modo tra le altre cose accusava gli insegnanti di sostegno di passare per il sostegno per poi in qualche modo intrufolarsi all'interno della disciplina e passare avanti e aggirare il famoso discorso del merito rispetto a chi invece era sempre rimasto a insegnare la materia. E certamente un vincolo di 10 anni è un vincolo molto pesante da un lato, dall'altra parte evidentemente, fatte salve queste questioni che riguardano i lavoratori e i lavoratrici e le lavoratrici sul sostegno, c'è il discorso della medicalizzazione evidentemente, perché è chiaro che l'ottica precedente puntava fondamentalmente sull'aspetto dell'integrazione e sull'integrazione soprattutto tra pari, e quindi l'insegnante di sostegno era eventualmente una figura che poteva agevolare questa integrazione e farsi da ponte tra lo studente e i compagni. In questo caso diventerebbe uno specialista settoriale di quel tipo di patologia, con una ricaduta appunto proprio in termini di medicalizzazione del ragazzo.
Sì, peraltro FISH, che è questa Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, che è stata fondata nel 94 e raggruppa una serie di associazioni, e in realtà, come dire, osteggia questo modello medico, così dichiarano nel proprio statuto che loro osteggiano il modello medico delle persone con differenti disabilità, e invece, come dire, la loro visione verso la quale comunque tendono, le loro iniziative, tutte le loro azioni tendono, è una visione biopsicosociale della disabilità, e quindi, come dire, tentando di smontare i pregiudizi e le segregazioni che comunque queste persone vivono, no? E che nella scuola invece, a mio avviso, viene contrastata così come è fatta, perché avere dei ragazzi con disabilità dentro le classi e non farli uscire per forza via dalla classe, o addirittura metterli tutti in una classe differenziale, in realtà aiuta tutti, anche i ragazzi tra virgolette normodotati, perché è un'esperienza assolutamente, come dire, fondamentale quella di avere accanto come compagno o compagna di classe una persona differente.
Sì, io temo che dietro a questo progetto del governo ci sia sempre lo stesso motivo, cioè quello del risparmio, perché dare mansioni mediche, paramediche, insomma, diciamo, e mansioni d'assistenza tout court agli insegnanti di sostegno significa prevedere di tagliare altre figure, perché nella scuola, insomma, ci sono gli assistenti specialistici, un tempo c'erano gli educatori, adesso ci sono sempre meno, nel senso che a seconda dell'handicap ci possono essere anche delle necessità di aiuto fisico che non venivano svolte dagli insegnanti. Gli assistenti specialistici non sono insegnanti, ma appunto assistono questi ragazzi e queste ragazze nel loro percorso, nella loro mattinata a scuola. E io temo che si voglia fare un calderone di queste tre figure, ridurle a una soltanto, e che quindi dietro ci sia questo. C'è ancora molto percorso, perché il 7 ottobre c'è stata la prima seduta di audizioni, quindi dei soggetti interessati a questo, che dovrà essere un decreto legge, perché è in delega al governo. E quindi, insomma, ne riparleremo, credo, perché adesso si tratta semplicemente di anticipazioni così, che sono state elaborate ascoltando alcune dichiarazioni di Faraone, quindi, insomma, siamo al niente, ecco. Sì,
sì. La realtà è che dentro le scuole, nelle classi, mancano ancora gli insegnanti e le insegnanti di sostegno, perché non sono nominate, non ci sono, e quindi
anche se qualcuno ce lo può spiegare perché vengono nominati, magari.
Peraltro dovrebbero essere nominati alcune migliaia adesso con la fase C, però mancano attualmente questi insegnanti, quindi il diritto è già leso.
17:01, direi che possiamo chiudere questa puntata dell'Ora di Buco. Lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, che torneranno da questi microfoni martedì prossimo alle ore 16. Vi lasciamo ancora con gli Scasso, questa che sentite è Rotola, e poi un paio di tracce, e poi il martedì autogestito da femministe e lesbiche.
Rotolano in fondo all'anima le mie parole, scivolano come gocce fredde di sudore. Ora parlo al vento, ascolto in silenzio e stringo con la rabbia tra le dita la mia terra.